Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Gente di Radio Tadino e delle Castelle a tutte, benvenuti, bentornati a Cine Yang. Riaprono le porte del nostro magnifico castello fatto di celluloide per parlare di tantissimi film, per parlare del cinema che più ci piace. Chi siamo noi? Come ancora chiedete chi siamo noi? Siamo due topi di biblioteca, anzi siamo due topi di cineteca, cioè Michele e soprattutto quello che conduce tutta la baracca, e cioè Samuel Allegrini.
Grazie, bentornati a Cine Yang. Dopo due mesi di riposo siamo ritornati. Fine settembre non abbiamo registrato per i giochi delle porte, che mi hanno un po' deluso perché non ha vinto Santo Benedetto, ma adesso non parliamo dei giochi, continuiamo il nostro viaggio che era stato interrotto due mesi fa. Con i film della Pixar ci eravamo fermati con Cars, Motore Lucente. Adesso continuiamo il nostro viaggio per finire la sezione Pixar, si può dire. E in quel ciò continuiamo con Ratatouille, film del 2007 diretto da Brad Bird, che già l'avevamo incontrato in precedenza con Gli Incredibili. La trama parla che nella Francia degli anni 70 un topo, per noi italiani il sorcio ma vabbè dettagli, di nome Remy, vive in campagna. Però i suoi simili, a Django il padre, Emilio il fratello e tantissimi altri sorci, vivono di spazzatura, mangiano solo la spazzatura, e Remy vuole mangiare del cibo di qualità, ma il padre gli dice: Remy, ci abbiamo solo questo cibo, non possiamo permetterci cibo di alta qualità, siamo topi e abbiamo il nostro diritto di topi. Perciò Remy, mentre andava nella casa della vecchia vicino alla sua tana, guardava sempre i programmi di Augusto Gustave, Le rime volano come lo scorrere dei fiumi, che praticamente è lo chef più grande del mondo e c'ha l'unico ristorante a 5 stelle della Francia. Però dopo Gustave morì, e perciò la vecchia, quando si alza e vede Remy e suo fratello prendere degli ingredienti, ma questa proprio pazza, prende il fucile e cerca di uccidere, ma tranquilli, tutti si salvano.
Ecco, io invece posso dire la mia, io sto con la vecchia, cioè a me proprio i topi e le panticane in particolare fanno schifo, quindi io sto dalla parte della vecchia tutta la vita. Viva la vecchia che prende il fucile e prova a ammazzare tutta sta manica di topi, di panticane, di sorci, di ratti, e chi più ne ha più ne metta. Ammazzateli tutti. Bene, sto con la vecchia, andiamo avanti.
Vabbè, ma stavo dicendo prima, tutti si salvano, però Remy si stacca dal gruppo perché vanno nelle fogne e lui si trova da solo insieme al libro che aveva rubato dalla vecchia di Gusto. E con ciò lui, manco fosse Star Wars, vede il fantasma di Gusto, vede lo spirito di Gusto e gli dice di andare a Parigi. Piccola fun fact, come la chiamiamo noi. Praticamente quando Remy va in uno dei vari appartamenti di Parigi e vede un cane che abbaia, quel cane due anni dopo interpreterà il ruolo di Doug, ovvero il cane cacciatore di Up. Remy alla fine arriva a Parigi, che dopo aver perso due stelle è rimasta a tre, e vide che gli chef erano tutti comandati da un ometto chiamato Skinner, che non voleva fare degli innovamenti al ristorante, utilizzava solo Gusto pure per i surgelati. Perciò lui, visto che vede un nuovo arrivato, ovvero Alfredo Linguini, origini italiane, e inoltre lui si chiama Alfredo Linguini perché la linguine è un tipo di pasta simile agli spaghetti, e la salsa linguine è molto usata sulle festuccine fatte di panna e parmigiane, e viene dal suo ideatore, ovvero Alfredo De Libio.
E io mi ricordo che quando è uscito questo film nel 2007 ci fu anche chi si lamentò, perché questo film, che lo diciamo subito, è un'esaltazione dell'arte culinaria, della cucina, si svolge a Parigi, e tanti dicevano: ma come, ma la patria del mangiare mangiare bene, la patria della cucina è l'Italia, e invece questi della Pixar l'ambientano in Francia, a Parigi, perché è più cool, è più di moda. Alcuni italiani se l'erano presa e loro pensavano bene di cavarsela chiamando un personaggio Linguini. Io direi che adesso ci fermiamo un attimo, vi lasciamo con l'acquolina in bocca per sapere come va a finire questo film e ci sentiamo tra poco. L'ho già detto che sto con la secondo spazio di Cine Young in una puntata tutta dedicata ai capolavori della Pixar. In particolare oggi parliamo del film del 2007 Ratatouille. Ci eravamo interrotti con questa storia avvincente di un sorcio che è sbarcato a Parigi.
Remy, quando, visto che c'era un nuovo personaggio, Antonio Linguini, lui per delle fortunate coincidenze cade nella cucina del ristorante di Gusteau e cerca di nascondersi, perché se un ristorante di lusso vedeva un sorcio doveva chiudere. Perciò Remy riesce a salvarsi e, visto che Linguini faceva lo sguatto, dopo sbaglio fa una zuppa perché un cuoco non poteva, e perciò Remy, sentendone con l'odore, vomita. Piccola fun fact: i ratti non riescono a vomitare, perciò la zuppa di Linguini era talmente cattiva che aveva distrutto la barriera biologica del ratto. Linguini che riesce a distruggere le leggi biologiche, vai. Vabbè, lui riesce a prepararle e fare una zuppa magnifica, perciò Linguini viene messo come cuoco. Però lui c'aveva la specialità, si era fatto amico con Remy, e perciò lui vive sotto un cappello, intendo Remy, non Linguini, e Linguini diventa un grande cuoco. Però sì,
perché da sotto il cappello manovra, tirando le ciocche dei capelli di Linguini, appunto insegnandogli, muovendolo come un automa, come un robot, e lui getta tutti gli ingredienti nella pentola, insomma viene teleguidato da Remy sotto il cappello.
Però Skinner è un po' invidioso di Linguini e perciò lo fa ubriacare e gli fa rivelare tutta la verità, che lui cucina bene grazie a un sorcio sulla testa. Perciò Remy, con una convinzione del fratello, del topo Giga Chad, del padre e da tantissimi altri sorci che appaiono nel film, decide di fare rapina al ristorante. Perciò qui si frantuma l'amicizia tra Linguini e Remy. Però tranquillo che ritornano tutti amici, e visto che c'era Antoine Go, piccola fun fact, visto che gli italiani erano triggerati perché il film era francese e non italiano, no, in realtà americano, è ambientato in Francia, ma niente, gli italiani fecero una cosa: Antoine Go, sì, nel film è francese, però è ispirato a un italiano, Luigi Cremona, che lui ha visitato tutto il mondo per assaggiare tutti i cibi di una nazione. Facciamo un esempio con la pizza, no, con l'Italia, la pizza, eccetera. Perciò nei ristoranti di lusso, per esempio come quello di Gusteau, esiste sempre la porzione Cremona, ovvero un po' di tutto quanto. Antoine Go gli fece la ratatouille, che è un cibo dei campi, un cibo contadino, non è che è un cibo che si fa tanto nelle lussurie francesi,
nella nouvelle cuisine francese. No, la ratatouille è un piatto povero, è appartenente alla tradizione contadina, praticamente è una zuppa di verdure. E Antoine Go, questo critico gastronomico terribile, è quello che lui aveva grandissimo, cioè è un ego stratosferico, davanti a questa ratatouille, a questo piatto che lo riporta indietro come una Madeleine proustiana fino alla propria infanzia, si scioglie, capisce la bellezza dei piatti poveri e dell'amore che Remy e tanti cuochi come lui mettono nel fare i piatti.
È vero, infatti alla fine del film Gusteau chiude, però esiste il ristorante per i sorci che si chiama La Ratatouille, e con logo Remy con il cappello e il mestolo.
Film di grandissimo successo che diventa protagonista alla premiazione, alla cerimonia degli Oscar dell'anno successivo, del 2008, quando Piccolo record, il film Ratatouille conquista quante nomination?
5 nomination fino all'avvento dell'anno successivo con Wall-E.
Wall-E vince il premio Oscar come miglior film d'animazione. Il film ha un successo clamoroso. Ci vogliamo fare qualche nemico, se già non ce li siamo fatti. Tanto è il successo di Ratatouille che finisce anche in un altro film da Oscar, cioè il recentissimo film Everything Everywhere All at Once, il film che ha vinto quest'anno 7 premi Oscar, dove c'è una sorta di citazione, c'è un orzetto lavatore, Lavatouille, che non si capisce com'è, in un universo parallelo vive anche lui sotto il cappello di un cuoco, e questo film è una porcata pazzesca, almeno secondo me, però per dire il successo di Ratatouille. A tra poco, io sto con la vecchia.
J'ai la montre arrêtée, j'ai même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Regardant le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, stop, pas de publicité. Les chansons bien cotées, c'est le tube de l'été. Me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec bison futé. Je suis pas seul à rêver du ciel des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. Besoin de penser, on ne peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaires, les vacances c'est super. Allongé sur le sable et bercé par les vagues. Petit corps bronzé, des vêtements de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit. Petite boîte de nuit, soirée champée whisky. Ambiance folie toute la nuit.
C'est fou. un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RTL con te. Le emozioni si fanno musica.
sempre a Cine Young occupandoci dei film della Pixar, e dopo Parigi, la patria della, almeno così dicono quelli della Pixar, della buona cucina, dove c'era il piccolo topolino Remy che da sotto il cappello di linguini manovrava tutti gli ingredienti per cucinarci delle pietanze fantastiche, adesso voliamo letteralmente nello spazio con un nuovo capolavoro, quello del 2008, nono film della Pixar, e cioè Wall-E.
Il regista Andrew Stanton, lo stesso che ha realizzato un altro capolavoro Pixar, ovvero Alla ricerca di Nemo, e perciò questo è il suo secondo Oscar che vince. La trama parla che nel futuro l'inquinamento sulla Terra è diventato insostenibile. Le proteste di Greta Thunberg a quanto pare non abbiano funzionato. Perciò vengono creati dei Wall-E, ovvero sti robot, che sembrano un'imitazione del robot 5 protagonista di Corto Circuito, un film degli anni 80, ma in verità il regista non è ispirato a questo robot.
È un personaggio fantastico, il robottino Wall-E, dove sì, è vero, sembra di vedere il robot di Corto Circuito, un cult movie degli anni 80, ma dicevamo prima con Samuel, con quegli occhioni e quella testa un po' schiacciata ci ricorda anche E.T. E poi le sue movenze, il suo modo di comportarsi, il suo candore, la sua innocenza, la sua ingenuità ce lo fanno assomigliare anche ad un piccolo Charlie Chaplin del futuro. E che cosa fa dalla mattina alla sera?
Praticamente per 700 anni insieme ai suoi compagni ripuliscono il pianeta. Praticamente prendono la monnezza, la mettono sulla pancia e poi fanno i cubi.
E accatasta tanta monnezza, perché semplicemente la Terra è stata abbandonata. Tutti gli esseri umani, dopo che appunto la Terra è stata invasa dai rifiuti, hanno abbandonato il pianeta, hanno spento tutte le macchine, è rimasto soltanto questo robottino che si sono dimenticati di spegnere, e allora lui, da buon robot, continua per l'eternità, da circa 700 anni in verità, a compiere quello, il lavoro per cui è stato programmato, cioè impacchettare, inscatolare, incubettare la sporcizia.
Sì, e infatti lui l'unico amico che si è fatto in 700 anni è uno scarafaggio.
Ma passa le giornate a fare un'altra cosa molto bella, cioè a rivedere i vecchi film del passato, in particolare una vecchia VHS con un musical degli anni 60, cioè Hello Dolly, e lui se la vede, se la riguarda, se la rivede tutti i giorni e sogna anche lui di poter danzare come i protagonisti del film.
Dopo 700 anni, ovvero nel 2700-2900, più o meno mi pare 2705, arriva sulla Terra Eva, ovvero un robot però più modernizzato di Wall-E, che è andato a vedere sulla Terra se c'era una pianta, perché la pianta crea l'ossigeno, in considerazione che in questo pianeta Terra non c'era neanche l'acqua. Perciò Wall-E, così per pura casualità, riesce a trovare in uno stivale una piantina, l'unica di tutta la Terra, e perciò Eva se la prende e la porta sull'astronave. La porta sull'astronave chiamata Axion, la nave principale del film, e Wall-E la segue, perciò diventa famosa la scena di loro due che ballano nello spazio.
Finalmente ha un po' realizzato il suo sogno, quello di danzare come i divi del musical, e lo fa con questa robottina ultra moderna e ultra peperina.
Perciò quando arrivano sull'Axion vedono che gli umani sono molto grassi, perché stavano seduti dalla mattina alla sera.
Spero che siate comodi anche voi come i ciccioni del film Wall-E, perché noi ci fermiamo, ma voi non vi alzate dalla poltrona come i ciccioni di Wall-E e aspettateci, perché il film ve lo finiamo di raccontare tra pochissimo.
Why must the children play in the street? Broken
Spazio di Cine Young, stavamo parlando di Wall-E, questo capolavoro della Pixar del 2008, e ci avevamo lasciati con l'innamoramento, con la grande passione di Wall-E per la robottina Eve e con una umanità che ha abbandonato la Terra e si è rifugiata su una stazione orbitante. Non fanno più niente, sono serviti e riveriti dai robot, passano le giornate su una specie di lettini solari e non mettono più piede a terra ormai da tanto tempo. Hanno perso la mobilità, hanno perso la capacità di camminare, di stare eretti e si sono, sì, dobbiamo dirlo, un po' lasciati andare, sono diventati piuttosto cicciottelli.
Vabbè, poi inoltre loro hanno uno schermo che praticamente li fa ipnotizzare. Infatti quando Wall arriva sull'Axon toglie a due signori questi schermi e loro si ricordano tutto quello che non avevano fatto niente per oltre 700 anni. Non è che sono immortali, potrebbero essere anche nati 2 anni fa. Praticamente Eva porta la pianta al capitano, però c'è Auto che enorme riferimento all'occhio di 2001 di Sanno Spazio e all'occhio del Grande Fratello, una delle serie meno viste d'Italia ma che mi piace citare.
Ma tu lo guardi il Grande Fratello?
No, lo guarda mio nonno.
Ecco.
Praticamente Auto non vuole ritornare sulla Terra, vuole continuare il suo viaggio nello spazio per l'eternità, ma il capitano stavolta gli dice
no.
E perciò Wall-E dopo rischia di morire, ma viene aiutato da tantissimi di milioni di miliardi di altri robot, tra cui Barney, a cui verrà dedicato un cortometraggio. Gli umani ritorneranno sulla l'Axon di tocca terra e la vita comincia a ricrescere. Il messaggio del film è la riflessione sull'ecologia.
Un messaggio ecologico di salvaguardia della vita, di salvaguardia delle specie vegetali in tempi in cui diciamo che l'ecologia, Greta Thunberg che hai citato prima, non erano ancora così di moda, e da un film d'animazione come Wall-E ci arriva questo messaggio bellissimo, poetico e potentissimo sulla salvaguardia e il rispetto del nostro pianeta e sull'importanza della vita.
Questo film inoltre c'ha una marea di riferimenti, come per esempio, come tutti i film della Pixar tranne il primo film degli Incredibili, appare il fulgore concino del Pizza Planet, altro enorme riferimento in tutti i film della Pixar, sempre certo degli Incredibili, del primo film, nel sequel appare la scritta A113, che inoltre significa la stanza in cui hanno studiato Brad Bird e John Lasseter che faceva l'insegnante. Poi appaggono anche iconi di Toy Story, M, lo scooter di Ratatouille, una citazione all'Apple e a tantissimi altri riferimenti.
E il regista ha dichiarato anche di essersi ispirato a tanti capolavori, a tanti capisaldi del cinema di fantascienza, fra questi Alien, Blade Runner, 2001 Odissea nello spazio, l'abbiamo detto, per il computer di bordo, quell'occhio rosso che, come diceva Samuel, è anche un riferimento al Grande Fratello, 2002 La Seconda Odissea, Atmosfera Zero, Il Pianeta delle Scimmie, Star Trek, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Cortocircuito e T l'Extraterrestre, sono tutti i film che piacciono tanto anche a noi, non a caso abbiamo dedicato le puntate passate alla nostra trasmissione, ma il riferimento più bello è proprio al personaggio di Wall-E, al protagonista, per il quale il regista e tutti gli altri animatori hanno dichiarato di essersi ispirati agli attori e ai film degli anni 20, ai film muti. E in effetti, questo non l'abbiamo detto, il film Wall-E per metà film è un film muto, dove non ci sono dialoghi, non ci sono parole, eppure questo personaggio, questo robottino, ci conquista, ci prende per mano e ci porta nel suo bellissimo mondo. Speriamo che anche noi vi abbiamo portato in un mondo fantastico oggi, quello del cinema, e non ci rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Wall-E!
Cine Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.